Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
Il lunedì,
il martedì,
il mercoledì,
il giovedì, il venerdì,
salute.
Gli scemi, bel villaggio.
Il villaggio di Rete 3.
Dimmi, Nicolò, sembri uno dei dipendenti dell'ultimo saluto, l'agenzia di pompe funebri.
Grazie.
Di Cugnasco.
Ho messo male la
Come
cravatta.
Hai annodato la cravatta stamattina,
male.
Paolo?
Voi, Nicolò,
male.
Allora, per chi ci vede sulla 2, invece Nicolò ha gli occhiali di un palombaro.
No.
No,
di un pilota delle Ferrari anni 40.
Sembra più
Tazio Nuvolari.
Sembra più Minions comunque, Casolini.
Attenzione, volli fortissimamente volli questo ospite che abbiamo noi per una serie di motivi, perché avendo una relazione con mia moglie che dura da annorum,
no, ma
perché
chi,
parlo di me quando dico volli fortissimamente volli, sottintende io, il pronome io.
Sì.
Stiamo sul pezzo, perché sennò andiamo fuori.
Sì.
Avendo la figlia che non mi parla da anni perché sta diventando grande.
Essendo ormai alle spalle il tuo grande successo di fronte, che ha rotto le scatole.
Sì. Ho dovuto trovarmi un nuovo progetto e il mio nuovo progetto è a 50 anni essere tennis dipendente.
53 anni.
Ma vai a bagno. Allora, gioco un casino in primavera, estate, autunno, inverno, guardo uno sbarlazzo di partite su Tennis TV. Nella mia testa sono in continua evoluzione come giocatore, sono un campione. Rappresento il classico giocatore di mezza età sbarellato. Di questo e di tanto altro parleremo con Claudio Mezzato.
Ciao,
Claudio.
Ciao, buongiorno.
Ben arrivato.
Buongiorno, buongiorno.
Idolo Claudio Mezzadria.
Per me sì.
E noi lo associamo a Federer. Tu hai parlato di tennis a livello amatoriale.
Allora, non associamo Mezzadri a Federer. Sarebbe
Vavrinca
come
anche,
associare
Vavrinca
continuamente Marco Mengoni a Maria De Filippi. Cioè, Mezzadri è stato un tennista.
E fino prima di tutto.
Prima di tutto. Numero 26, 27?
26. Bravo.
26.
Numero 26 al mondo. 26.
Cioè, tu non eri ancora nato quando giocava Claudio.
26.
Fermi. Facciamo una mozione d'ordine. Chi se ne importa dei giocatori forti? Parliamo di noi amatori, Claudio.
Parliamo
di quelli che
dei
girano,
giocatori veri,
bravo.
quelli
che fanno gli interclub,
che
insultano, che maiano, eccetera eccetera. Senti, io a 50 vado per i 53, sono il classico giocatore di tennis da circolo?
Sì, se sei appassionato hai capito come funzionano i circoli, nei club dove ci sono i soci, dove si formano dei gruppi di appassionati, ovviamente una competizione interna mostruosa, ecco, direi, al limite delle scorrettezze.
Parliamo dei problemi che ci possono essere, al di là degli infortuni che crediamo di essere tutti Sinner, Alcaraz e Medvedev e poi ci spacchiamo.
Sì.
Però quali possono essere i problemi che tu hai potuto vedere di prima persona?
Ma i problemi aumentano esponenzialmente col passare dell'età. Prima di tutto si crede di poter correre, di poter tirare, allenarsi come quando si era ragazzini, ma purtroppo non è così.
Raccontaci quell'episodio degli ottantenni che hai visto giocare a Roma.
No, ma lì sono insomma, erano quattro, mi ricordo, quattro anzianotti sugli 70-80, quindi con capacità motorie limitate, che giocavano un doppietto, due a rete, due a fondo, quelli a fondo che palleggiano e tic e tac, e quello a fondo che al compagno a rete dice lascia, mia, e quella rete che va e torna, lascia, mia, tua, via, così.
Quella
poi
rete
finalmente,
non la piglia mai.
Finalmente quella rete prende coraggio, gioca una volée e sbaglia, t'avevo detto di lasciare, mia, ma no, si girano, litigano, insomma.
Si rovinano amicizie.
Questo è il tennis amatoriale dei
Claudio, però Roma è ancora uno di quei posti che ha i circoli storici del tennis, dove si trovano ancora i romani a 70 anni, dopo 50 anni di amicizia e di inimicizia.
Il circolo di cui ti parlavo è il Saxa Rubra, quindi è uno dei circoli antichi, se vuoi
dove
dire,
tutti
Roma,
dove dicono la storia. Io una volta ho battuto Panatta nell'84.
Ha battuto Pietrangeli. No, parliamo di una cosa, appunto, che perché io sono quel tipo di giocatore che sclera, no?
Ma dai, io sono quel tipo di giocatore, non ha tutti, non da fiare.
Ascoltami parlare, stamattina non ascolti niente. Sono quel tipo di giocatore che perde la pazienza, posso dire questo?
Okay. Ma pure in studio.
Ma okay. Allora, il giocatore amatoriale di per sé, più va in là con l'età, meno pazienza ha.
Quello è anche carattere.
Ma
è
proprio
o no?
Per quello, perché pensi di poter fare ma non riesci, pensi di poter arrivare su una certa palla ma non ce la fai. Poi t'accorgi che hai finito di giocare la tua oretta, ci vogliono 4 giorni per recuperare i dolori, e quindi questo fa arrabbiare.
Io gioco, sono socio del Tennis Club Cademario, perché
costo?
È 280 a stagione, perché mio lontano parente Franco Baroni, che è il presidente, mi ha apparentato ai giocatori del Malcantone, quindi pago una quota minore.
No, ma incredibile.
No, questo,
no, ma che brutto questo.
Privilegi non dovuti, eh.
Cioè, noi abbiamo, non abbiamo il bar a Cademario, abbiamo una clubhouse che, cioè, abbiamo il frigo, sfruttiamo per mettere dentro prosecco, le birre, poi mangiamo la carne giusto. Secca, facciamo poi il terzo tempo dopo.
Ah, me ne è venuta in mente una a proposito.
Vai, vai,
no, altra sfida, estate, 40 gradi, sfida di singolo tra due soci, ovviamente, non più giovanissimi, quindi i soliti palleggi interminabili, perché nessuno vuole rischiare, nessuno vuole perdere, quindi sai, 40 di qua di là, quindi una fatica immensa, puoi immaginare, 40 gradi all'una del pomeriggio, no, dopo un'ora, ma ti giuro, davvero, l'ho vista davvero, a un certo punto uno dei due, tutti e due allo stremo, uno dei due, siccome il campo era adiacente al bar, ordina una birra ghiacciata. Birra ghiacciata, al cambio campo. Se la fa portare direttamente in campo, no? Perché praticamente la passi così. Questo, e l'avversario che lo guarda, così, lo guarda. Questo beve la birra giù, così ghiacciata. Quell'altro che lo guardava è svenuto. L'altro! È caduto, avuto un mancamento.
Parliamo tra poco di tutte le cose che possono succedere tra gli amatori su un campo da tennis.
Vogliamo salutare Balmelli stamattina, che non l'abbiamo ancora presentato.
Possiamo dire Paolo che il tennis amatoriale è uno sport un po' intrinsecamente fantozziano, e tu ne sei la rappresentazione.
Io grazie agli amici Mattia Smoghini e a mio cugino Popi abbiamo registrato i rumori che facciamo noi al Tennis Club Cademario. Si è appena aperta la stagione, sentiamo. Questo è il nostro doppio, io e mio cugino Poppi contro Franco Baroni e Mattia Smoghini.
Barriti, triti.
Vogliamo chiedere se ci sono degli episodi di sclero che avete visto di prima persona.
Ricordiamo che tu sei stato diffidato anche.
Non ancora,
però
non ancora.
Tu hai perso degli amici durante le partite, Paolo?
No.
Hai inclinato rapporti?
No, non direi. Forse.
Allora, ragioniere, che fa? Batti?
Ma... mi dà del tu?
No, dicevo, batti lei?
Ah, congiuntivo.
Sì.
Ecco, il livello che stiamo descrivendo di tennis con Claudio Mezzadri è questo, anche l'Interclub, tipo il club di Lugano che va a giocare col club di Brutisellen, poi magari c'è qualcuno che mai ha i punti, mi si raccontava di un episodio dove un giocatore del Greco Sport di Massagno aveva saltato via la rete perché lo zucchino gli mangiava i punti e gli aveva... gli diceva guarda che non è fuori, poi gli ha messo praticamente la testa sotto la scarpa e gli ha detto Lueghe mal, guarda adesso dove è la palla. Può succedere anche questo?
Come no, succede sempre, purtroppo nel tennis amatoriale l'arbitraggio è self-made, quindi capitano quelli che il furtarello te lo fanno, e quindi anche lì si assistono a delle liti vere e proprie. Mi vengono in mente episodi di risse assolute, anche qui campionato italiano di Serie A, quindi alto livello, okay. Parliamo, non più amatoriale, invernale, campo con, non so, 50 persone che guardano, 100 persone che guardano, sai, le sedie, quelle del club messe lì di plastica, non tribune, insomma, giocatori, partita concitata, cominciano a litigare tra il pubblico, no? Insomma, giuro, è finita a rissa, con le si tiravano le sedie, sedie che volavano, cose, quindi.
Ecco, tennisti amatoriali all'ascolto, raccontateci episodi di scleri epici su un campo da tennis, vissuti di persona o visti da vicino. Lo potete fare scrivendoci allo 079 873 80 73. Intanto noi abbiamo l'onore di ospitare Claudio Mezzadri, l'abbiamo detto, sei stato numero 26 al mondo, tu eri uno specialista della terra, come io prima di lavorare in radio.
Sì, si può dire così.
Sì. Sì. E hai giocato contro, ci vuoi ricordare qualche nome, i leggendari, Courier
Sampras, Mechero, c'era in fine Sampras. Carriera. No, in realtà no. c'era e come, perché poi ho giocato anche contro Federer. Sì.
Claudio,
Edberg,
vai via ogni tanto.
Muster.
Già. Come? Perché vedo che vanno via alcuni ricordi, scompaiono, sei ancora presente a te stesso.
No, io personalmente faccio fatica a ricordare le date, se tu mi... No, davvero, faccio fatica a localizzare la data dello specifico torneo, però gli episodi me li ricordo molto bene.
Più forte battuto,
a livello
Claudio.
Visuale, più forte battuto come classifica del momento, corda, che era 5.
Corda con la K, non Cash, con la C.
Okay. Peter Corda.
Cash, Leconte, sì. Ayot, Muster, insomma...
Paolo, tu non gli hai mai...
C'è mica Sergio Baroni.
Battuti. Esatto, esatto. Qual è Giuseppe stato il momento Baroni. Più emozionante della tua carriera? Lo sappiamo, hai vinto un torneo a Ginevra,
sì,
internazionale.
Lì, quel momento lì, ecco. Il momento della vittoria del torneo di Ginevra è stata una sensazione che non ho mai più provato. Al di là della vittoria, per me come torneo grande, unica, purtroppo, sì. Era sai, la consacrazione di tanti anni di sacrifici. Della famiglia, miei, di tutto quello che si era fatto. Veramente una sensazione che non ho mai più provato. Di,
hai preso
di
la
appagamento,
ciocca lì la
di...
sera?
Com'è?
Hai preso la ciocca la sera lì?
Ma relativa, perché c'era il torneo due giorni dopo, quindi anche lì c'è stata la festicciola, vero, però sempre
capitano di
nei dovuti modi.
C'è capitano di Davis è stato.
Sì, sì, sì. 99. Federer.
Allora, stiamo comunque parlando spesso... di mezzati, non di un premio Nobel.
No, ma infatti, no, comunque, no, stai tranquillo. Lo ricordate spesso anche in diretta, quando commentate le partite, i giocatori di prima fascia guadagnano i milioni. Poi c'è tutta una parte di classifica ATP che non guadagna poi così tanto, credo anche a fine anni 80 fosse così.
Ma allora, rispetto ai miei tempi, adesso si guadagna 10 volte di più, almeno. Quindi...
Anche invidioso sei.
Quindi non è un progresso regolato sull'inflazione. No.
Dimmelo a me.
Esponenziale la cosa.
Che abbigliamento avevi negli anni 80? Calze di spugna, quelle lì orrende.
Quelli sono anni 70, 60.
Dimmelo a me, diciamo, come ti vestivi?
La cosa più caratteristica erano i pantaloncini che erano corti. Mm-hmm. Quella è la cosa più evidente rispetto ai giorni nostri. Però dai, avevo la fila. Poi Lacoste.
La maglietta Lacoste.
Ero fortunato.
La comperavi te o ci avevi il marchio Lacoste che ti spingeva?
Sponsorizzato.
Ah,
sì,
vedi?
Però Australian mi ha sostenuto quando ero ragazzino. Ringrazio Maioli che ancora è...
Guglielmoni c'è la Switcher di Melide, quella che stampa le magliette, questi faccioni del Festival di Sanremo.
C'è il pezzo di Casolini? Purtroppo c'è il pezzo di Casolini.
Magari aspettiamo un attimo.
No,
Paolo.
No, se lo vuole fare, se vuoi dire come mi vesto io quando vado, non trovi il foglio, va bene, non lo trova.
Ce l'ho.
Tu pensa, Casolini che non trova il foglio.
Ce l'ho.
Ah, ce l'hai, vai.
Ce l'ho. Allora, io sono andato una volta perché mi sono incuriosito dai continui racconti del cugino Popi, di Sergio Baroni, di Franco Baroni. Sono andato a vedere una volta Guglielmoni che giocava a sto famigerato Cade Mario, che per loro è Wimbledon. In realtà sembra la discarica della Magliana di Roma.
No, è vicino al bosco, cioè sono le passeggiate che fanno i luganesi,
diciamo la verità.
No,
allora cappellino del mobilificio Fister di Contone, venite alla carrozza 78-79, infeltrito. Canottiera Fruit of the Loom con macchia indelebile di olio esausto e passata Mutti, ormai non cancellabile nemmeno col napalm. Polo della Lacoste sopra, taglia XXL, regalata da Panatta a Mario Guglielmoni, papà di Paolo, al torneo di beneficenza degli avvocati della Regio Insubrica a Cusano Milanino. 7-8 pregiudicati anche tra i partecipanti.
No, dai.
Pantaloncino di Harald Gemperle del Grasshopper rubato a Cornaredo insieme al cugino Poppi durante un triangolare estivo Lugano Grasshopper e Wettingen.
Era di Andy Egli.
Calza di spugna bianca alla Eugenio Ielmini, che metteva nei dibattiti sulle comunali dell'85. Borraccia grigia dell'Isostar con lumache e alghe al suo interno, ma soprattutto con l'Unicum, la riempiva con l'Unicum. Polsini della Sergio Tacchini taroccati comprati all'autogrill di Fino Mornasco. Questo è l'abbigliamento di Paolo Guglielmoni.
Confermo
Paolo. Tutto e naturalmente chi gioca a tennis così da dilettante può scriverci allo 079...
873 80 73, è ora di impararlo sto numero, Paolo.
Tu pallettaro, Paolo?
No, io attaccante. Io volé sanguinosa.
Sei il Lecomte dei miserabili. Bene.
Il villaggio. Ed è subito disagio.
Per noi tre sicuramente sì, ma per Claudio Mezzadri, commentatore del tennis alla RSI da tanti anni, no, è un ospite anche di un certo calibro. Ben arrivato, Claudio.
Grande Claudio. Grazie, è vero che sei un padelista pazzesco? Cioè, dicono che sei fortissimo a padel.
No, mi diverto, mi piace.
Sei forte?
Non posso dire di essere... Allora, essere forti vuol dire fare tornei, vincere partite, perché no. Però da tennista viene facile.
Certo.
Questo è il vantaggio del tennista.
Che col è vero.
Devi capire un attimino la dimensione, gli angoli, l'effetto che devi dare... Però poi ti diverti molto velocemente, a differenza del tennis.
Ma io, padelista, Paolo.
Io gioco con Fabio Guerra, che saluto, il mio grande amico. Perdiamo sempre contro il Calo e il Franco, però mi diverto. Calogero. Saluto Calogero.
Calo, di Bolzano.
Calo lo trovate anche su Instagram. Attenzione, tu sai che Casolini odia Federer?
No, non è odia.
Odia. C'è un applauso a Casolini che odia Federer.
Io non ho grande amore, grande Federer. Simpatia, grande. A me piacciono i tennisti più istrioni.
Parliamo solo 15 minuti. Perché odi Federer?
Non è che odio Federer. A me
contro. Parla.
Io sono contro, nel senso, a me non piace la cosa troppo pulita del bravo ragazzo. A me ci piace più Kyrgios, quella gente lì che spacca le racchette, si arrabbia, c'ha le creste.
Però è svizzero Federer, è stata un'epifania meravigliosa averlo. Perché tutti hanno tifato Federer.
Io non ho tifato Federer. Io, anzi, siamo tutti grati a Wawrinka per la Coppa Davis e non a Federer, caro Claudio Mezzadri. Senza Wawrinka non si vince quella Davis. Diciamo?
Allora, la Davis che abbiamo vinto, è più merito di Wawrinka che di Federer.
Esatto.
Perché innanzitutto il punto l'ha portato lui venerdì e ha dato tanto alla squadra.
La moglie di Federer che insultava Wawrinka.
Quello è un altro episodio. Però sì, anche lì c'è tutto un episodio dietro precedente alla nostra Davis, che è stato come un film. È sembrata una soap.
Sì, una soap opera.
Sconfitta con Mecchero, che non ha capito niente di quello che si dicevano negli spogliatoi. Sembrava si dovesse ritirare dalla squadra, e litigano, eccetera. Non avevano capito niente e questo ha mandato nel panico la squadra francese, in realtà. Comunque, Stan ha il merito più di Federer per la Davis, perché ha vinto il suo punto. Quando Federer perse il primo giorno, ricordi, il venerdì, era distrutto psicologicamente. Stan, se lo ricordi bene, è entrato lui in campo, ha raccolto la sua borsa, tutte le sue cose e lo ha portato fuori. Ha detto: vieni fuori, non ti preoccupare, non pensare a questa giornata. C'erano 23-24 mila persone.
Francesco,
puoi immaginare?
Lo stadio di calcio
una
Lilla
cosa
era.
Tremenda. L'ha portato fuori e lo ha aiutato tantissimo. Quindi poi recuperò, vinsero il doppio
perché non è
e fece un gran singolare.
Ma ci sono altri motivi per cui Federer non è l'idolo di Casolini.
Ma è l'idolo di Balmelli.
Ma è il mio idolo.
Ah, ok, allora c'è il pezzo di Balmelli.
Non è il pezzo di Balmelli. Io e Nico ci sfidiamo. Ti va, Paolo?
Prego, andiamo.
Allora, Federer è il mio idolo perché... Lui, 20 anni a vincere tornei con grande classe ed eleganza. Io, 20 anni sul divano a guardarlo mentre mi grattavo la panza.
Ma quello tutti alla fine, no?
Federer non è il mio idolo perché...
Ah, ecco.
La faccia da bravo ragazzo non mi gasa. Ogni tanto un dito nel naso o una scaracchiata alla Remy Frigo Mosca. Falla, Roger.
Quella rima.
Federer è il mio idolo perché... Non è che è gentile perché è ricco ed elegante come un attore. Sono sicuro che sarebbe una persona gentile anche se avesse fatto il pittore.
Federer non è il mio idolo perché quando posti una foto con un noto brand di orologi hai la fortuna di essere un testimonial. Rasa quei peli alla Cucuredo 78-79 che hai sulle braccia.
Federer è il mio idolo perché c'è gente che con 100 franchi in mano diventa arrogante di brutto, mentre lui, umile, nonostante coi milioni, potrebbe comprarsi di tutto.
Federer non è il mio idolo perché in Coppa Davis ha trattato Wawrinka come Guglielmoni tratta Balmelli quando deve completare le scalette.
No, non è vero, io ti tratto bene. Ogni tanto hai bisogno di uno sprone, diciamo.
Federer è il mio idolo perché ha vinto più di 100 tornei partendo dai campionati svizzeri di Bellinzona, ma la sua autobiografia la intitolerei La semplicità di essere una brava persona.
Federer non sei il mio idolo perché panatta con pane e mortazza, o Bjorn Borg a bere l'amaro del capo a Cosenza con la Bertè, o Kyrgios che sclera, o Ceron che schiera alla Ceroni con i camerieri di Chisinau. Ogni tanto sporca questa vita così bianca, così linda.
Federer è il mio idolo perché se abbiamo il magone o le lacrime agli occhi, se siamo un po' giù, mettiamoci il cuore in pace, un altro Roger Federer non nascerà più.
Federer non è il mio idolo perché quando era pettinato come Grignani al Festival Bar del 96 aveva qualcosa di più estroso. Dopo si è calato nei panni dell'impiegato del catasto, è diventato noioso come un comizio dell'MPS al primo d'agosto sotto la stecca del sole di 56 gradi.
Salutiamo naturalmente così la carriera di Nicolò Casolino.
Esatto. Commentino veloce.
Lo puoi fare,
devi,
certo.
Biglietto, Nic-
allora, il grande fan contro un po' quello che mancava forse a Federer, perché se Federer fosse stato un po' più, come dice Nicolò, un po' più cattivo, un po' più rozzo, un po' più irrispettoso, secondo me avrebbe vinto molto di più.
Ah,
vedi, vedi che alla fine...
Perché alla fine noi ci ricordiamo, non so voi, no, beh, no, non so no, voi,
vai
però
avanti nel
se io ragiono sulla carriera di Federer, che ha vinto di tutto e di più, meravigliosa, fantastica, emozioni che commentando non rivivrò mai più, e avevo cominciato in campo con lui, no?
Tu Ezio Guidi.
Sì, 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 sì. Abbiamo vissuto dei momenti meravigliosi, irripetibili. Davvero, non si ripeteranno più.
Ma?
Per noi. Però mi vengono in mente tantissime occasioni perse nei grandi slam. Tantissime finali perse.
Quindi gli è mancata
partite,
la cattiveria.
Quasi vinte, buttate via. Ne vengono in mente veramente tante. L'ultima è quella del 2019 contro Djokovic.
Gioc, mamma.
Cioè, quella lì è un incubo che non se ne va dalla mia testa, immaginiamoci dalla sua. Quindi un po' più di... cattiveria, un po' più di
bad boy.
Sì, sì,
cioè noi avrebbe... siamo più contenti. Io, cioè, scusami, a Wimbledon quando arrivano tutti vestiti bene, tutti
scusa
bene...
ti interrompo, prego, se no mi scordo, per quello, non per altro.
Hai comunque il blasone dalla tua, David.
No. Nadal, Nadal le occasioni se le prese tutte. A me non viene in mente una partita di Nadal che
poteva vincere,
ma ha perso. A me non vengono in mente.
No, dico, a Wimbledon arrivano sempre tutti. C'è Federer, a Wimbledon arriva perfetto col blazer bianco, pettinato. Ogni tanto è giusto che a Wimbledon venga Ivan Zipilli vestito come un tornitore di Vladivostok. No,
ci sta, ci potrebbe stare, ci sta. Certo.
Salutiamo
certo
il collega Zipilli e anche i tornitori Ivan russi.
Clamoroso, ragazzi, attenzione, clamoroso i compagni del doppio di Paolo Guglielmoni, li cito, Franco Baroni, il cugino Popi e Mattias Moghini ci hanno fatto un grosso favore,
no,
una soffiata, ci no hanno svelato alcuni aspetti del gioco di Paolo Guglielmoni.
Qui Claudio Mezzadri, ascoltiamo cosa hanno da dire di me, che magari diventa un discorso universale che va bene per tutti gli amatori, eh? Sentiamo cosa ci hanno da dire.
Ecco, mi è stato chiesto di descrivere Paolo Guglielmoni in qualità di tennista.
Sì.
È impossibile non iniziare dall'abbigliamento. I pantaloncini sono improponibili. Penso che vengano lavati ogni anno bisestile. Le magliette pure, sono di giocatori di disco su ghiaccio che ormai sono in qualche casa di riposo di Vancouver. Per quanto riguarda il gioco, sull'arco di un'ora, 10 minuti li passa allacciandosi le scarpe. 10 minuti a bere e a mangiare gommini. E 10 a riprendere fiato. Quando abbiamo iniziato a sfidarci, credeva che il tennis fosse uno sport dove si vince, si perde, ma poi alla fine è solo un gioco perché ci si diverte.
Invece
ora
no,
invece ha capito che si tratta di una battaglia dove ci si gioca la vita e sono iniziate finalmente a volare le racchette.
Ha sicuramente due personalità che dipendono dal fatto se porto o no le calze contenitive. Uno stile di gioco umorale che è capace di passare dall'autoelogio all'autocommiserazione in un nanosecondo, e questo lo porta a scagliare racchette in giro per i campi.
Ottimo.
Di cinesi. Dritto a ventaglio, alla Sinner, a rete solido come una sequoia ticinese. Fa uso di tricks psicologici.
Vero.
Che però destabilizzano il mio compagno di doppio, che è persona sensibile, e questo è brutto, brutto, brutto.
Un po' di trash
talk. Guglielmoni e il tennis.
Vai,
prima palla di servizio, Karlovic. Seconda palla, veramente inguardabile. Rovescio, lui pensa che sia come quello di Nadal, l'importante è crederci. Diritto, Agassi. Rispetto dell'arbitro, Medvedev.
Can you imagine how stupid this call is? You cannot... This is gonna be on Tennis TV, bro.
Allora, qui però abbiamo avuto Medvedev.
Credo che fossero tutti avversari tuoi.
Esatto.
Ah, ecco, giusto così.
Però è quanto è vero che quando giochi tu hai l'impressione di andare a tutta, che sei velocissimo, che fai tutto bene, che sei come campione, poi ti rivedi magari in un filmato del telefonino, sembri veramente un mostro, no?
E lì ci si deprime, perché vedi qual era la realtà dei fatti, purtroppo. Ma mi ci metto anche io, eh.
Ma è bello prendersi in giro tra tennisti, è un po' il sale anche
ma
dello sport.
È fisiologico, direi, fa parte un po' di quello che deve essere l'oretta di tennis tra avversari che però sono anche amici, quindi ci si sfida, si può anche litigare un po', però poi finisce quell'oretta lì e tutto torna normale. Rappresenta anche un po' un validissimo sfogo agli stress della giornata per tante persone. Ma ecco, a questo proposito ci sono persone che utilizzano quest'oretta un po' troppo per lo stress.
Voilà, Paolo. Quindi Paolo, ma scusa, ma quando hanno detto che mangi i gommini, cioè tu durante la partita mangi gli orsetti dell'Aribo?
Allora, o prendi la banana o prendi i gommini, hai bisogno di zuccheri per reintegrare. Sì. Poi adesso poi prendo anche quelle bevande, lì, Gatorade, non, vabbè. Comunque, vabbè,
completamente inutili, no, tra l'altro. Perché,
infatti, volevo passare all'acqua, non c'entrano niente con la mia vita.
In questo caso.
Ci sono delle cose che diciamo durante i doppi che volevo così buttare là anche per gli altri tennisti. Sì. Franco Baroni, quando uno fa una volée sgraziata, dice una pizza al 5, intendendo il movimento del pizzaiolo che tira fuori.
Consegnato la pizza.
Esatto, consegnato la pizza. Quando mio cugino non capisce una battuta, si dice che in quel momento si è sintonizzato su Radio Küsnacht, che è una radio di svizzero-tedeschi poco spiritosi.
Salutiamo gli svizzero-tedeschi.
Comunque più ridere di noi, Paolo.
E poi ci sono il problema del giocare a tennis con mio cugino è che lui è troppo ferno. È quello che dicevamo di Federer prima, no?
Sì.
Quando c'è una palla che tu la vedi e va fuori di mezzo game,
e te la dà buona?
No, tu la devi chiamare, perché sennò certo. Te la chiamano gli avversari e ti fregano.
Certo.
È giusto, no? Ci si gioca la vita o no?
Beh, no.
No.
No, allora...
Perché se gli avversari sono assertivi, chiamano sempre...
delle scorrettezze che portano alle liti, ma tu... Adesso noi stiamo parlando di tennis amatoriale al club, ma queste cose succedono nell'interclub, ai campionati svizzeri, nei giovani soprattutto, certo. Che imparano molto male a come gestire, perché noi scherziamo e ridiamo, però entriamo in un qualcosa che non deve essere un esempio per i giovani soprattutto. Troppo spesso vedo ragazzini che fregano. Fregano e creano delle situazioni veramente imbarazzanti.
Perché quindi, Franco Baroni ha 65 anni, non è un ragazzo.
Frega.
Non è bello.
Cavolo, frega un sacco di punti. Procco è pure ladro.
È contraddittorio, Paolo, smettila.
No, ma si litiga di brutto, si arriva alle mani delle volte. Quindi, come dire, passare oltre alla fregaturina per
non
buttarla
facile,
in ridere, ok, ma poi diventa antipatico, perché se tu cominci a fregare una volta, due volte, tre volte, oltretutto quello che subisce il furtarello sta perdendo, e allora lì
ma fuori di testa, poi tu Paolo sei uno fumantino, ricordo sì. Una volta con me, con Bammelli, ti sei arrabbiato con me,
sai,
il telefonino sul tavolo,
fammi dare un consiglio a chi rubicchia, ok, invece di rubare tante volte, spesso durante una partita, a volte è sufficiente fare quella fregaturina al momento giusto.
No, ma non puoi
dire.
Non lo puoi dire.
Francesco d'Assisi, è Mezzadri, lo può dire.
No, ma io ragazzino lo facevo.
Una carriera immacolata, tutti ti amano, eccetera. Adesso butti via la tua reputazione così.
Ascolta, tanto oramai reputazione...
No, vabbè.
No, io da
quindi
ragazzino ero
giusto,
malizioso,
tanto,
scusami,
sì.
ero molto malizioso, perché fisicamente ero minuto, sì. Quindi rispetto ai miei coetanei, che erano tutti dei bestioni, facevo fatica. Però il furtarello, cioè quattro pari, vantaggio mio, lotta micidiale, e l'arbitro si sbaglia e vai a cancellare il segno e me lo piglio, me lo porto a casa. Dai.
E lo vai a cancellare il segno, Paolo.
Sono scemo che
sì, c'è rimasto male Paolo Guglielmo.
Paolo, lo cancelli il segno, Paolo.
C'è rimasto male.
Paolo, lo cancelli il segno.
L'ho rovinato.
Paolo, rispondi.
Un minto.
Paolo, di qualcosa.
Claudio Mezzadri.
Vabbè, ha cancellato un segno,
vabbè.
Cioè, c'è gente che ha fatto estorsioni nella vita, ha cancellato un segno Mezzadri. E che deve andare a Lucerdone domani?
Faceva Connors.
Lo faceva Connors.
Il villaggio. Non aver paura di essere strano.
Allora, parliamo un attimo di hockey, perché stasera c'è la settima partita tra Bien e Ginevra Servette.
Chi tifi, Paolo?
Tra l'altro tu sei talmente piccolo che mi hai detto prima, non dirlo, che c'è la sfida decisiva perché la danno su Teleticino. Tu me l'hai detto.
Nicolò ha detto questa cosa, però.
No,
salutiamo i colleghi.
Salutiamo i colleghi di Teleticino. Attenzione, perché...
Colleghi, ti assumi la responsabilità.
All'Albergo Unione di Bellinzona c'è stata un'importante conferenza dell'Ambrì Piotta recentemente per fare il consuntivo della stagione passata, in cui Filippo Lombardi ha rilasciato delle dichiarazioni che stanno infiammando
al vetriolo. Cioè, praticamente lui ha detto: ne possiamo perdere 14 di fila, non ce ne frega niente, rimane allenatore, rimane il DS, non stressate più. Se non vi va bene Lambrì, non vi piace Lambrì, avete altre 13 squadre da tifare, andate, cioè sembra Bolzani quando manda l'ascoltatore Gioacchino
di
se
controcorrente.
Non le piace, controcorrente, vada al Parco Ciani a contare i germani reali. Allora, noi abbiamo tutte le frasi che sono state censurate a Lombardi, perché era...
Ah, perché ha detto, ne ha dette altre.
Ne ha dette altre, sono state
censurate.
Bulgaria.
Rispetto per il presidente.
Bulgaria, che è stato anche il mio datore di lavoro.
Ecco.
Allora, ha detto, se non vi piace la Gottardo Arena come pista, riandiamo alla Valascia, senza tetto, a meno 45, e ancora con Reto Kobach, Tallarini e Winter Guerra nel roster.
Ci sto.
Pagati tri e la cicca.
Ci sto.
Se non vi va bene il non rinnovo di Trisconi, andate pure a vederlo al Corippo, tanto il suo livello è quello lì. No,
non ci sto.
Forse è Nivo.
Ha detto così. Se non vi piace l'hockey su Teleticino, andate pure a seguirlo sul web a balaustra.org con il commento dei pensionati RSI, Viden, Carpani e Giancarlo Dionisio. Se non vi piace la mia fiducia a Cereda anche dopo 45 sconfitte, prendetevela con Paolo Duca. Certi ex o pseudo giocatori li sceglie lui su consiglio di Nato Menichelli. Se vi lamentate del costo dei biglietti e delle povere sottoscrizioni che chiediamo da 40 anni, diventate tifosi dell'Asiago, tranquilli, con Chitarroni come capitano, Nicio dei Badola. Se non vi piace il progetto Lombardi, andate voi a convincere Saviris e Artioli che la valle è un territorio attrattivo non meno del Wyoming e non più della Mesopotamia. Questo ha detto Lombardi, è stato pezzo, censurato.
Bravo.
Un po' estremo, Claudio Mezzali, no, che sei uomo di sport.
No, estremo, però è un uomo che ha grandi responsabilità e che in questo modo, secondo me, dimostra di avere una fortissima personalità, indipendentemente dai giudizi,
ma...
e un po' esorcizza i problemi, secondo me, in questo modo, no? Li fa rimbalzare e si mostra forte. Quindi è un modo di reagire... molto personale,
certo,
criticabile o meno, però dimostra a mio modo di vedere una grande personalità, una grande forza d'animo, perché è come essere un po' solo contro tutti, così,
un po' alla Mourinho?
Assomiglia un po' alla Mourinho, anche se comunque Mourinho è un po' più diplomatico forse.
Di Lombardi.
Un grande cuore al presidente.
Torniamo
Lombardi.
Sì, cuore.
È vero. Sì, sai che mi hai fatto emozionare citando Tallarini. Grandissimo, grandissimo.
Ho vinto, sì, che il titolo
da attaccante, sì.
Sì. Segnava neanche con le mani.
Torniamo! Torniamo al tennis, sì, con i messaggi del pubblico.
Tema tennis, è un tema molto sentito dal nostro pubblico. Vado a leggere alcuni messaggi. Lucky da Viganello scrive: ciao, gioco spesso a tennis con Guglie. Quando Guglie gioca a tennis sembra un macaco ubriaco che cerca di schivare una noce di cocco.
Bene, grazie.
Poi Sabauda.
Ti vogliono bene.
Ma ormai è anche veritiera come descrizione.
No, ho anche una domanda per Mezzadria. Ci scrive Sabauda da Torino. Dice: Guidi, Ferrando, Zippilli, Bergomi, hai lavorato anche con giornalisti famosi nella tua carriera?
Loro sono famosi.
Sono famosi.
No, ma tipo Rino Tommasi, Gianni Clerici, li hai conosciuti?
6-3, certo, 6-4, tutti conosciuti benissimo. Clerici e Tommasi mi hai nominato.
Eh sì.
Fantastico.
Grande Gianni.
E mi si emoziona. Sì. E mi si emoziona.
Io ricordo quando giocai a Roma, che andai nei quarti nell'87, che fu un risultato straordinario, ok? E sia Clerici che Tommasi, ti prego vinci, così li massacriamo, la federazione,
certo,
che erano in lotta, certo, tenevano per me perché così davo la possibilità a loro di scrivere contro.
Invece vinsi.
Quindi, no, poi persi nei quarti purtroppo, 3-7, ma vabbè.
Resta ancora lì quella?
Abbastanza, perché l'ho cominciata male, mi tiravano le 100 lire a mezz'ora, di Steffa, datte una mossa.
Ma scusa, fermo un attimo, ti tirano le 100 lire anche a rischio che ti arrivassero,
cioè,
allora primo set, per la prima volta nella mia vita mi tremavano le gambe, c'era lo stadio pieno, John McEnroe, non so perché, in genere reagivo bene
contro McEnroe, reagivo bene alle
situazioni difficili, Coppa Davis, no, pressione, però lì non so perché mi tremavano le gambe, quindi ho fatto un primo set ridicolo, da vergognarsi, non cacciavo la palla di là, tremavo. E all'inizio del secondo mi arrivano 100 lire da non so dove, 100 lire, che mi arrivano al piede mentre stavo servendo lì così.
Per una telefonata.
Ah, mezza, ma che stai a fare? Avevamo pagato il biglietto, date una mossa, così. Allora lì, ti giuro, quella cosa lì mi ha scosso un po', mi sono dato una racchettata di taglio per farmi male. Ho reagito, ho vinto il secondo set, poi sono andato al terzo, ho rischiato quasi di vincere.
E allora noi invece abbiamo al telefono non un grande campione come Mezzadri, ma chi era considerato nel tennis amatoriale un osso durissimo.
Pallettaro maledetto.
Noi lo conosciamo per il calcio e non solo. Angelo Renzetti, presidente, buongiorno.
Ciao a tutti, buongiorno.
Buongiorno. Senti, Press, questa cosa che ti davano del pallettaro è vero o è una brutta diceria, come noi diciamo che Guglielmoni ha le calze contenitive in peltro?
Ma sai, io ho iniziato a giocare al tennis così per divertimento, senza nessuna base, e tiravo la palla più alta possibile per farla andare di là. Poi a un certo momento mi dicevano: più alto è e più fastidio dà a un certo livello.
Ma quanti metri raggiungevi, Press? Quanti metri poteva raggiungere il tuo lob?
A dipendenza dalle difficoltà che mi mettevano. Se mi mettevano molto in difficoltà, io alzavo ancora di più.
Presidente, si narra di una partita a Gentilino durata 15 ore con lei, è vero?
No, da Ascona. Durata 5 ore con Pellizzari.
Con il papà di Marcello Pellizzari, con Giancarlo Pellizzari. 5 ore?
Sì. Oh, pazzesco.
Vinta da?
Da Guinness.
Vinta da me.
Già un applauso che ha vinto con Pellizzari ad Ascona nel 1900 e Cifola. Ma una cosa che vorrei chiedere a Renzetti è, e poi la chiediamo anche a Mezzadri: quando io gioco il mio doppio contro Moghini Baroni, loro dicono che noi, io e mio cugino Poppi, non possiamo fare i pallonetti perché non rientra quasi nel regolamento.
Ma quello è stata una seconda fase, perché in una seconda fase sapevo mia gioca in sci, ma diciamo le mia gioca al tennis, no? E non capivo perché davo la possibilità di sviluppare il più bel colpo del tennis, che è lo smash.
È vero.
Dall'altra parte.
Ma se sentiamo Mezzadri, quelli che la alzano continuamente come nel padel e continuano a fare i lob, a te stanno sulle scarpe?
Diventa noioso perché vogliono vincere alla loro maniera. Evidentemente hanno scoperto che in quel modo lì si vince, e quindi,
a certo livello,
giusto?
A certo,
certo livello. Ma guarda che anche fino a un certo livello funziona, fare il cosiddetto pallettaro. Nel tennis moderno sempre meno, perché adesso la palla viaggia molto più veloce, però ai miei tempi da giovane ce n'erano, di quelli che alzavano e ci dovevi stare.
Posso farti una domanda, Renzetti? Ma è vero che quando la palla rimbalza lunga vicino alla riga poi mandavi a sangue anche alcuni avversari contro la ramina perché cercavano di prenderla altissima?
Ascolta, adesso ti racconto un episodio.
Vai.
Ho fatto un doppio Bellinzona con gli Ermini figlio, il figlio dell'ex presidente Lugano.
Sì.
E c'era il padre di vicino, era un ragazzino, e cominciamo a palleggiare. E il papà gli dice: se per dire che sti chi hanno i capelli.
E invece hanno perso.
Hanno perso 6-1, 6-2.
E non i capelli.
Ma sono strategie, per arrabbiare l'avversario, cioè, anche lì, vabbè.
Però quella con Giancarlo Pellizzari è storica, cioè, la raccontano da 30 anni nella Svizzera.
Ma quando senti Mezzadri, uno come Renzetti che è ancora fiero oggi di essere un pallettaro, che emozioni ti dà?
Ma lui ha trovato il suo modo per vincere delle partite, questo gli provoca piacere, quindi quello è un po' lo scopo, no?
Che non è poco,
è giusto, è quello, non importa che cosa pensa la gente, io vinco, punto.
Intanto sulle ragioni che spingono una persona magari non sportiva a giocare a tennis abbiamo un messaggio del dottor Artaria che ci dice: la cosa che piace a Guglie del tennis è che gli permette di colpire qualcosa con forza senza dover pagare poi per ripararla.
Ma infatti potrei andare anche in una palestra di box, eccetera. È vero che lo sport ti fa sfogare l'adrenalina,
certo,
ti aiuta tanto.
Certo, il tennis amatoriale serve a fare la bella sudatina, bruciare un po' di calorie, a divertirsi, ma anche a sfogare un po' di, come dire, di tensione accumulata durante la giornata.
Chiediamo a Renzetti se gioca ancora.
No, non gioco più.
No, Press, perché?
È già molti anni che non gioco più. Ma... il calcio mi ha tolto tutti i piaceri della vita.
Grazie presidente Renzetti, ciao, in bocca al lupo. Ciao, presto. Ciao, ciao.
Tra poco torniamo per regalare gli inviti per il nostro spettacolo televisivo di sabato, che saremo in televisione dalle 20:40 anche
meno,
con un pubblico
meno entusiasmo, Paolo, meno, per favore.
Mi sembra che stai vendendo la mountain bike con cambio Shimano.
Chiamate 0848 03 05 03. Ancora due messaggi dal nostro pubblico. Turca da Izmir scrive: ciao, lavoro presso un'orologeria di Via Nassa. Sapete che se Roger scrive alla Rolex gli rispondono in 24 ore, mentre se Casolini scrive alla Rolex gli rispondono in 10 minuti? Ok, inizio interessante.
Che
poi
fa dei traffici Casolini, non so se lo sa.
Non ti permetto, so, ti denuncio tutto. Tramite tuo padre.
Ci scrivono Seppi Volandri, Fognini Bolelli, dicono un saluto nello studio del villaggio e un abbraccio a Nico, nostro grande tifoso.
Grande Seppi, Andreas.
È vero.
Andreas.
Sì.
Allora, che era un po' come carriera. Andreas Bieder, non si è mai capito il nome dove finisse. Dove
proprio siamo alle battute finali. Io voglio ancora salutare i miei compagni di doppio, Pop, il cugino, Mattia Smoghini e Franco Baroni. Voglio dirti, Claudio, cosa fanno Moghini e Baroni quando vincono contro di noi. C'è Franco Baroni che dalla sacca tira fuori una coppa, che avrà pagato 5 franchi al tutto 2 franchi, e poi cominciano a ballare i sirtacchi. Mettono su Spotify i sirtacchi e cominciano a ballare i sirtacchi davanti a noi.
Ti vogliono umiliare.
È bello
in tutti i modi.
Tu giochi ancora?
Poco, pochissimo purtroppo, e ne abbiamo parlato anche prima, nella mia testa, ma ne abbiamo parlato prima, il trauma, il problema, sì. Sono ancora competitivo in testa e quindi avendo avuto un'importante operazione al ginocchio e anche alla spalla, faccio fatica a muovermi come vorrei, come penso magari poi anche di potermi muovere. E quindi diventa snervante per me, non quindi...
Ma quindi scusa, il Claudio Mezzadri, il Lord che noi conosciamo dalla RSI, no, non
cioè
non
diventa una bestia,
è tutta un'immagine distorta di quello, cioè, che poi
in realtà sei competitivo come nessuno.
Molto, 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 estremamente competitivo e anche un po' strano nella mia testa, lo sono sempre stato fin da bambino, perché sono un solitario, cioè sempre mi piace lo sport individuale, quindi nel tennis ho trovato la mia dimensione perché sei da solo. Ecco, questo no, secondo me non è tanto normale, per quello che è difficile,
cioè,
trovare.
Ti girerebbero a vincere con altri, vuoi vincere te per te.
Voglio essere responsabile, non ci sto che un altro per me possa far bene e farmi vincere, ma anche o far male e farmi perdere, come... che è peggio, però anche il contrario. Non,
come capitano di Davis, come facevi?
E lì bisogna mediare. Lì è diverso perché dirigi e devi mettere insieme una squadra che deve, come dire, bisogna trarre il massimo dell'energia da tutti quanti.
Certo.
Quindi
hai
devi
scoperto
essere...
Federer, ricordiamo che hai
scoperto primo, però l'ho fatto debuttare.
L'hai convocato,
tutti erano d'accordo perché 17 anni e mezzo, insomma, certo. Prima volta in Davis, prima volta 3 su 5, prima volta davanti a tanto pubblico. Era un po' difficile, ma è stata una passeggiata.
Cioè, ecco, prima di passare alla telefonata, ci scrive Linette da Basilea, dice: Federer con la sua fondazione ha aiutato i bambini nei paesi poveri e sfortunati.
Sì.
Penso a Zaire, Zambia, Sudafrica, Namibia, sì. Aronio e Rovio.
Ah sì, perché ha pagato dei parchi giochi, c'era la notizia.
La famiglia con Roger, quindi Linette, sì, Federer, sì, sì. Con Robert, sì. Federer, papà, sì. Si occupano da sempre della sua fondazione. E fanno delle cose veramente straordinarie.
Assolutamente.
Straordinarie.
Vuoi vincere gli inviti per lo spettacolo dal vivo del villaggio? Non chiamare ora. Non lo fare.
Sì, chiama.
Pronto, con chi parliamo? Pronto.
Sì, ciao.
Grande, conosci Mezzadri, l'immarcescibile Mezzadri?
Dalla voce sì, ma io sto aspettando Nicolò.
È qua.
Chi è?
Arriva.
Nick, avevamo appuntamento a 8:45 in palestra.
Marco!
Ciao Nick.
Ciao Marco.
Il mio... è il tuo personal trainer?
Era, perché adesso non vado più purtroppo, sono diventato molto sedentario, però Marco è un grande appassionato del villaggio, la palestra di Marco ed Elena, quindi sono contento che ha preso questa telefonata.
Vuoi
Marco,
venire?
Che rivedrò sabato con piacere, Marco.
Sì, assolutamente.
Grande. Perfetto, perfetto. Marco, non troppo entusiasmo che stiamo concludendo.
No, c'è un po' di vita, Marco, è grande fisico.
Vabbè, dai, il mio giorno libero, mi sono svegliato.
Lui c'è, fa l'Ironman, eh? C'è Marco, fa l'Ironman, un fisico pazzesco.
Questo mi cambia la giornata.
Va in Sudafrica, va dappertutto, numero uno. Grazie, Marco.
Ciao, ragazzi.
Ciao, ciao.
Il villaggio di Rete 3.
Il villaggio di Rete 3.
Con Barista. La miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
Ci rimane il tempo per gli ospiti.
Ci salutiamo,
ringraziamo Mezzadri.
Grazie Claudio.
Grazie a voi, grazie a voi.
Sei una bella persona nonostante quello che
hai. Bell'uomo, bell'uomo. Bravo Claudio.
Vero, vero.
Allora, giovedì 27 aprile non perdetevi una nuova infausta puntata di Perfetti Sconosciuti con Rosy Nervi. Oggi in studio Uberto Vinci Guerra, nata Paola Neri, chirurgo maxillofacciale, cacciatore di felini di frodo in Africa, ha scritto un romanzo autobiografico, due canzoni per Gatto Pancieri, pluricondannato per schiamazzi notturni,
anche.
Sostiene da sempre la fondazione Don't Cry For Me Mesolcina, ha 7 figli, 6 dei quali gemelli.
Va bene, torniamo
grazie,
domani.
Grazie, ciao. Perfetti sconosciuti.
Ciao, oggi.